Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Rieccoci, cari amici radioascoltatori, bentrovati. Vi saluto, siamo sempre sul Salmo 88. E in particolare saluto quegli ascoltatori che mi hanno incrociato per strada dicendomi che gli piace questo programma dei salmi, e li saluto veramente con il cuore tra le mani. Siamo al Salmo 88, al versetto 5, ma adesso ascoltiamo tutto il Salmo, poi ci risentiamo noi.
Salmo 88. La lamentazione più tenebrosa, un lungo grido lacerante. Cantico. Salmo. Dei figli di Corach. Al maestro del coro. Su Mahalat Leenot. Maschil. Di Eman l'indigeno. Yahweh, Dio della mia salvezza, grido di giorno e di notte davanti a te. Giunga al tuo cospetto la mia preghiera, tendi il tuo orecchio alla mia supplica. Infatti, sazia di mali è la mia anima. La mia vita è giunta presso lo Sheol. Sono censito tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo privo di vigore. E tra i morti il mio giaciglio, come quelli che sono stati trafitti e giacciono nel sepolcro. Di essi tu non hai più il ricordo. Essi sono tagliati fuori dalla tua mano. Mi hai posto nella fossa più profonda, nelle tenebre e negli abissi. Su di me pesa la tua collera. Mi hai afflitto con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei conoscenti. Mi hai reso per loro un abominio. Sono prigioniero, senza via d'uscita. Il mio occhio si consuma nell'afflizione. Ti ho invocato, Yahweh, ogni giorno. Verso di te ho proteso le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? Sorgono forse le ombre a lodarti? Si proclama forse il tuo amore nel sepolcro, la tua fedeltà nell'Abbadon? Forse che nelle tenebre si conoscono i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io a te, Yahweh, grido aiuto. Al mattino giunge sino a te la mia preghiera, perché, Yahweh, mi respingi. Perché nascondi il tuo volto da me? Io sono povero e moribondo, fin dalla giovinezza. Sono sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. Sopra di me è passato il tuo furore, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme si riversano su di me. Hai allontanato da me l'amico e il prossimo. Miei conoscenti sono le tenebre.
Musica. Sono censito tra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo privo di vigore. Ecco, siamo in questo salmo, direi, tenebroso, e un salmo veramente tenebroso che viene espresso dal nostro Ravasi con un racconto di Hemingway, il 49esimo racconto di Hemingway, che dice: di che aveva paura non era paura né terrore, era un nulla che egli conosceva anche troppo bene, era tutto un nulla, e un uomo era nulla, lui pure. Alcuni di quel nulla vivevano senza averne coscienza mai, ma egli invece lo sapeva bene che tutto quanto era nada, e pues nada, e nada, e pues nada, o nada nostro che sei nel nada, sia nada il tuo nome, nada il regno tuo, e sia nada la tua volontà, così in nada come in nada, dacci oggi il nostro nada quotidiano, e nada a noi i nostri nada, come noi li nada diamo ai nostri nada, e non nadare noi in nada, ma liberaci dal nada, pues nada, ave nulla, piena di nulla, il nulla sia con te. Egli sorrise e si fermò davanti a un bar dove splendeva sotto la luce la macchina a vapore per il caffè espresso. Ecco, questo è un po' quello che ci mette come anticipo il nostro amico Ravasi. Ed è un qualcosa di veramente molto drammatico, perché appunto si vede come la consapevolezza e la coscienza del nulla da cui veniamo e a cui torniamo ci ripercorre un po' sempre nel nostro cuore. Anche essere cristiani talvolta dà questa sensazione di inutilità, ma è invece la questione profonda che vorrei contare testare sia al salmista che a tutti quelli che la pensano così, è che in realtà è proprio l'incontro con il Cristo che ci elimina, ci risucchia da questo nulla e ci fa entrare nel tutto, nella complessità. Nella complessità del tutto che caratterizza la bellezza della vita. La bellezza della vita è che si caratterizza nella sfida. Non tutto quello che è faticoso e difficile non è mancante di sfida. E la sfida passa anche attraverso appunto la sensazione della nullità e della finitezza assoluta. Noi siamo assolutamente finiti perché abbiamo una data di inizio, una data di scadenza che tendenzialmente non conosciamo, ma abbiamo qui tutto questo, però nell'incontro con il Cristo il nostro essere ha un senso, perché proprio nel Vangelo di Giovanni si legge: il Verbo si fece carne ed venne ad abitare in mezzo a noi, che meglio tradotto sarebbe: e anche il Verbo si è fatto carne, non soltanto tu, e ha messo la sua tenda dentro di noi. Quindi questa presenza, questa appartenenza, questa globalizzazione dell'essere umano, dell'essere cristiano con il suo Cristo, ci toglie da queste sensazioni negative. Questa sensazione negativa del quinto versetto: sono censito tra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo privo di vigore, caratterizza proprio la disperazione più totale. Non sono nella possibilità di avere nulla di buono, di poter fare nulla di buono. Sono tra quelli che hanno finito e basta, quindi la voglia di vivere diventa sempre più aleatoria. E tra i morti il mio giaciglio, il letto in cui dormo è come se fosse in un obitorio, non ha più senso nulla di quello che c'è intorno a me, c'è soltanto tristezza, c'è soltanto abbandono, come quelli che sono stati trafitti e giacciono nel sepolcro. Addirittura neanche un obitorio normale, ma anche di morte violenta, cioè proprio una disperazione totale, un totale pessimismo. Di essi tu non hai più il ricordo, essi sono tagliati fuori dalla tua mano. Questo è il concetto dello Sheol, di un tempo che viene proprio negato dal Cristo. Sono venuto a salvare, a ridare la vita, a risuscitare, a prendere con me. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se non vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto, quando sarò andato tornerò, vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Questo è il grande annuncio di Cristo, che si contrasta a questa disperazione. Non è vero che Dio non ha il ricordo della nostra vita. Dio la ricorda sempre e non ci abbandona assolutamente nel sepolcro, ma è sempre lì accanto a noi che ci guarda, ci osserva e ci sostiene e ci porta via, ci trascina via. Ecco, ma per poter dire questo bisogna avere sempre fatto esperienza diretta di Cristo. Riprendendo la seconda parte, siamo al versetto 7. Mi hai posto nella fossa più profonda, nelle tenebre e negli abissi. Ecco, questo pessimismo cosmico, questa assoluta inutilità della vita, direi, no? Che quando si arriva a un certo punto della vita o si vivono determinate esperienze, abbandoni e quant'altro, si arriva spesso a sentire questo dolore e questa inutilità. E allora dobbiamo trovare invece il perché ci siamo nel mondo. E allora mi hai posto nella fossa, ormai è finito. Io ho conosciuto persone che hanno cominciato ad abbandonare, a mollare gli ormeggi, cioè proprio a pensare in questo modo. Da giovanissimi ho trovato persone invece anziane, proprio che avevano i giorni contati, che avevano la gioia e la felicità e la vita nel cuore. Le cose cambiano a seconda di dove ci mettiamo. Ricordo di alcuni esercizi spirituali predicati tanti anni fa, ma che mi sono rimasti profondamente nel cuore, che veniva raccontato un episodio che già mi aveva raccontato mia mamma molti anni ancora prima di quegli esercizi, di un grande studioso di storia dell'arte e critico d'arte, che fece un libro in cui diceva che l'opera d'arte deve essere valutata sotto la giusta luce. E la giusta luce è quella del sole, però la giusta luce è anche quella del sole, è difficile da dire, perché anche il sole durante il giorno ha diverse gradazioni di intensità e quindi di colore. E non solo durante il giorno, ma anche durante le stagioni. In inverno i cieli sono più plumbei, più indaco, mentre d'estate il cielo è più bruciato, è più forte, più bruciato, non meno forte, voglio dire, meno indaco, è più azzurrino. E quindi con quali colori vanno viste le opere d'arte? È un po' una cosa complicata, però appunto cambiando le luci proiettate sull'opera d'arte cambiano proprio i colori, le dimensioni, le profondità e tutto quanto. E per dimostrare questo famoso, io però non so chi sia, non me lo ricordo più, questo famoso critico d'arte di tanti anni fa invitò i suoi colleghi a cena e fece adottare dal ristorante delle lampade di colori diversi, per cui prima si accese, quando arrivarono gli antipasti di salumi, fece accendere le luci blu, violette, per cui i salumi sembravano una cosa improponibile, perché assomigliavano agli escrementi, proprio per dirlo. E poi dopo verdi, e poi insomma fece cambiare i colori delle lampade a seconda delle portate, e nessuno riusciva a mangiare. Alla fine fece mettere le lampade giuste, cioè le lampade infrarosse, quelle normali, diciamo, quelle che usiamo normalmente, a luce calda, e la gente ha mangiato. E dopodiché gli hanno detto: ah sì, hai ragione tu. Ecco, lo stesso avviene qui. La nostra vita cambia, diventa una. La possiamo percepire in modo positivo o negativo a seconda di come ci si pone, a seconda di che luce usiamo per vederla, a seconda del punto in cui la osserviamo. Se noi la osserviamo, lo ripeto, in questa puntata lo ripeto sempre, se noi osserviamo dal punto di vista dell'incontro con Gesù Cristo, beh, questo salmo decade immediatamente. Questo è il dato oggettivo. Senza l'incontro con Gesù Cristo, io non lo so, forse diventa più difficile riuscire a essere discosti da questo salmo. Mi è posto nella fossa più profonda, cioè proprio non c'è più possibilità di speranza. Vivo in un'angoscia completa, nelle tenebre, negli abissi. È una situazione veramente pesante quella che ci viene presentata dall'autore sacro in questo salmo, e se noi invece di ascoltarlo così come una cantilena lo facciamo nostro, ecco, sentiamo veramente un peso profondo. Su di me pesa la tua collera, mi hai afflitto con tutti i tuoi flutti. C'è questa grande situazione di solitudine, di abbandono, di inutilità, che in qualche modo sono poi nel versetto 8 giustificate accusando un'altra persona. Quindi il salmista si rivolge verso Dio e lo accusa, dice: beh, se io sto male non è perché mi sono messo alla parte sbagliata o ho acceso la lampadina sbagliata, come vi dicevo prima, ma perché su di me pesa la collera di Dio. È la collera di Dio che mi crea questo scompenso. E il fatto che lui mi abbia afflitto con le sue onde, con i suoi flutti, mi ha messo sotto, mi ha completamente immerso. Non so se sapete di quella drammatica tortura che poi porta alla morte, delle gabbie che vengono messe sul greto della sabbia vicino alla risacca del mare, nell'attesa dell'alta marea. Quando arriva l'alta marea tu sei dentro la gabbia e vieni sommerso dai flutti. Ecco, questo è una cosa terrificante. E però la colpa è Dio, perché l'ha fatto lui questo.
particolare questo salmo. Hai allontanato da me i miei conoscenti, mi hai reso per loro un abominio. Sono prigioniero senza via d'uscita, il mio occhio si consuma nell'afflizione. Questi sono i versetti 9 e 10. Questi versetti pesano ancora di più su un'accusa veramente grave, pesante contro Dio, perché lui ha allontanato i conoscenti, gli amici dal salmista. Lui lo ha reso un abominio ai loro occhi, e lui che già era solo si sente ancora più solo. Sono prigioniero senza via di uscita, il mio occhio si consuma nell'afflizione. A questo punto abbiamo questa visione di questo uomo abbandonato da Dio, anzi accusato e massacrato. Se Dio veramente volesse massacrarci, noi diventeremo polvere in un istante. È veramente un po' un salmo veramente molto poco allegro, che ci mette in questa posizione di inquietudine. Ma non è così, non è Dio che ci mette in questa posizione di inquietudine, ma è la nostra lampadina che è sbagliata, il nostro punto di osservazione che è sbagliato, e quindi, non volendo dire di aver sbagliato noi, diamo la colpa a qualcuno. Allora chi dare la colpa? A Dio. Un po' come il bambino quando fa i capricci perché vuole andare a vedere un film, i genitori dicono: guarda che quel film per te non va bene, quello è ma mio fratello va, mio cugino va, ma mio amico va, eccetera eccetera, alla fine i genitori glielo consentono, e quando esce dice: tu mi hai mandato a vedere questo film che non mi è piaciuto o che mi ha spaventato. È un po' così la vicenda, e non vogliamo avere la colpa. Ti ho invocato, Yahweh, ogni giorno, verso di te ho proteso le mie mani. C'è una lettera di Giacomo in cui viene detto: chiedete e non otterrete perché non sapete, chiedete e otterrete, se chiedete non ottenete perché non sapete chiedere. Ecco, a volte noi abbiamo un atteggiamento nei confronti di Dio che è un po' troppo utilitaristico. Chiediamo, come se fosse un cameriere. Tiriamo la campanella. Vieni, vieni, dai, cosa fai? Non ci mettiamo nella posizione di chi osserva e dice: ma che cosa vuole il Signore da me? Perché mi ha regalato questi momenti di afflizione? Perché qualcosa vorrà pur dirmi con questi momenti di afflizione. Ecco, dovremmo un pochettino cambiare, non pensare che noi abbiamo fatto tutto per bene, neanche pensarci così peccatori, come capita spesso di sentire nelle comunità neocatecumenali, che stimo tantissimo e con cui mi piace pregare e uscire, ma che da questo punto di vista non sopporto minimamente. Siamo peccatori, sì, vabbè, ma chi se ne frega, andiamo avanti, cerchiamo di darci qualcosa di molto più buono. Allora chiediamo a Dio: ti ho invocato ogni giorno, verso di te ho proteso le mie mani, bene, sì, ma chiediamo con giustizia, quindi chiediamo soprattutto sia fatta la tua volontà. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.